Ecco, chiediamo al Signore di essere ben disposti ad accogliere la parola, a viverla, custodirla e coltivarla. Preghiamo il Salmo 24-23. Come introduzione, preghiera d'inizio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. Amen.
Del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti.
È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita.
Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo?
Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non pronunzia menzogna, chi non giura a danno del suo prossimo.
Otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza.
Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche ed entri il Re della Gloria.
Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia.
Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche ed entri il Re della Gloria.
Chi è questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Talvolta nei salmi ci sono delle domande che sono, come dire, no, non dico inquietanti, ma intriganti, certamente delle provocazioni. Ecco, qui vedo nel versetto terzo: chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo? Beh, sul monte è salito Gesù, il luogo santo è Lui stesso. E noi troviamo incapaci, non abilitati, senza la spinta, la forza, l'energia, l'iniziativa. Ci è data, ci è concessa da Lui. Dietro Lui possiamo, abbandonando le nostre paure, tutto ciò che abbiamo e siamo, possiamo salire.
Ecco, riprendiamo il tema sul quale siamo già fermi dall'inizio di ottobre. Chi salirà sul monte vuol dire chi è salvato, è il tema della salvezza fondamentale. E abbiamo sentito la domanda dei discepoli: sono pochi quelli che si salvano? Gesù risponde che la porta è stretta, nessun giusto si salva, perché Dio vuole tutti salvi, e la salvezza è la misericordia che salva tutti. La misericordia è una porta stretta per i giusti, perché i giusti non vogliono la misericordia. Dicono: noi siamo a posto, non abbiamo bisogno di questo. Tenendo presente che la salvezza è l'amore del Padre, e l'amore del Padre è necessariamente gratuito, per cui non si entra per meriti. Si entra accettando l'amore gratuito del Padre e vivendo la gratuità. E continuiamo sempre su questo tema della salvezza, ancora per qualche capitolo, e dicevamo che il Vangelo di Luca è scritto per il credente perché si sgonfi dalle presunzioni, il credente come l'itropico che tutto quello che fa di bene gli serve a gonfiarsi di orgoglio, per capire che la salvezza è la gratuità, è la grazia, è l'amore che il Padre ha per noi, non quel che facciamo noi. E se noi accogliamo questo amore, possiamo a nostra volta amare con gratuità tutti gli altri. Ed è per questo che la volta scorsa avete visto il brano Io ero altrove, dove si vede che il Signore chiama tutti gli invitati, rifiutano tutti quelli che sono stati invitati, che sarebbero i giusti. Allora dice: andate e chiamate i poveri, gli storpi, i ciechi, gli zoppi. Poveri, storpi, ciechi e zoppi sono quelli esclusi dal culto. Quelli che noi escludiamo sono gli invitati. E c'è ancora posto nella casa del Padre. C'è sempre posto, perché finché manca uno, il Padre pensa a quello che manca, quindi vuole che tutti siano salvi. Allora dice: andate nelle piazze, ai crocicchi, dietro le siepi, chiamate tutti e costringeteli ad entrare. Perché Dio vuole che tutti entriamo nel suo amore gratuito e così diventiamo figli e fratelli, e questa è la nostra salvezza. E adesso vediamo se vuol costringere tutti ad entrare fino a quando non ci sia più posto nella sua casa, perché tutti i posti sono occupati, perché ci siamo dentro tutti. Allora diciamo, allora sarà una cosa semplicissima. E il brano che facciamo adesso ci fa vedere la cosa semplice da fare per entrare in questo banchetto, che vuol dire essere discepolo di Gesù, vuol dire essere come lui figli, vuol dire essere fratelli. E il testo che facciamo adesso prelude al famoso capitolo quindicesimo, che è quello della pecora smarrita, della dracma perduta, del figlio perduto e ritrovato, che è il cardine, il cuore di tutto il messaggio evangelico.
Col brano di stasera appunto terminiamo questo capitolo, il quattordicesimo, e arriviamo al cuore, sottolineo quello che diceva poco fa Silvano, al cuore diremmo del Vangelo di Luca, proprio in queste parabole che sono dedicate ai giusti perché cambino mentalità e cambino cuore. Capitolo quattordicesimo, 25-35. E camminava con lui numerose folle, e voltosi disse loro: se qualcuno viene da me e non odia il proprio padre, la madre e la donna, i figli e i fratelli e le sorelle, e inoltre anche la propria vita, non può essere mio discepolo. Chi non porta la propria croce e non viene dietro di me, non può essere mio discepolo. Infatti tra voi, volendo costruire una torre, prima, sedutosi, non calcola la spesa, se abbia per il completamento, perché gettate le fondamenta e non avendo forza di completare, tutti coloro che osservano non comincino a schernirlo dicendo: quest'uomo iniziò a costruire e non ebbe forza di completare. O quale re, andando a incontrare in guerra un altro re, prima sedutosi, non esaminerà se è capace di affrontare con 10.000 chi viene contro di lui con 20.000? Se no, quando ancora è lontano, inviata una delegazione, domanda le cose per la pace. Così dunque ognuno di voi, che non si allontana da tutto ciò che ha, non può essere mio discepolo. Bello dunque il sale, ma se anche il sale svanisce, con che sarà condito? Non è adatto né per la terra né per il letamaio, lo gettano fuori. Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti.
L'Evangelista, dopo aver messo qui queste parole di Gesù, sente l'obbligo di ripetere alla fine parole che Gesù ha già detto altrove: chi ha orecchi per ascoltare, ascolti, perché qui è un punto delicato da capire bene. E il ritornello l'avete visto chiaro: Gesù pone le condizioni necessarie per essere suoi discepoli, dice: se uno non è così non può essere mio discepolo. E poi continua: se uno non sa portare la sua croce, non può essere mio discepolo. Se uno non fa questo, non può essere mio discepolo. Scusa, vuole che si salvino tutti e poi pone condizioni tali che, vedremo dal testo, nessuno riesce a osservare. Allora chi può essere suo discepolo? Nessuno. E proprio così si capisce qual è la condizione per essere discepolo. La condizione per essere discepolo è quella di sapere che io non posso essere discepolo. E questa non è una condizione, quello che dice, ma è un dono gratuito che fa esattamente ai poveri. Ricordate il brano della volta scorsa, c'è una variante in Matteo, quando entrano tutti nel banchetto, anche quelli dietro le siepi, gli storpi, gli zoppi, e il Signore va e vede uno senza veste nuziale e dice: come mai sei qui? E lo manda fuori. Cioè ci vuole la veste nuziale per entrare lì. E la veste nuziale è quello che dice questo testo. La veste nuziale non è nei nostri meriti, nei nostri essere bravi, la veste nuziale è quella dello sposo, cioè del suo amore gratuito, sapere che tutti siamo salvati per grazia. Perché l'amore o è gratuito o non è amore. E uno che non accetta l'amore gratuito di Dio bestemmia Dio perché lo vuol pagare e riduce Dio a una persona, a un commerciante che cerca i suoi interessi. Ed è per questo che qui vuol far capire che nessuno può essere discepolo e tutti diventiamo discepoli nella misura in cui comprendiamo che l'essere discepolo non è bravura mia, come era San Paolo che era perfettissimo e sapeva tutto e faceva tutto, ma quando ha lasciato perdere tutto questo perché ha capito l'amore gratuito del Signore per lui e ha cominciato a vivere di grazia. Non so se capite, è il passaggio proprio dalla bravura religiosa al Vangelo, alla grazia, dalla legge al Vangelo. E dopo questo testo dove sembra che nessuno possa essere discepolo, se leggete subito la riga dopo, allora tutti i peccatori e i pubblicani vanno da lui e mangiano con lui. Appunto, è giusto, perché non lo meritano, ci vanno per grazia. Adesso stiamo su questo testo, del quale appunto Luca dice chi ha orecchi per ascoltare ascolti, perché ci pone delle regole fondamentali di discernimento e su cosa dobbiamo fare davvero per essere discepoli.
E camminavano con lui numerose folle e voltosi disse loro: se qualcuno viene da me e non odia il proprio padre e la madre, la donna, i figli, i fratelli e le sorelle, e inoltre anche la propria vita, non può essere mio discepolo.
Sono parole abbastanza brutte, no? Cerchiamo di capire chi ha orecchie per ascoltare, ascolti. Prima vediamo la cornice, camminavano con lui numerose folle. Ecco, questo camminare con lui, il suo cammino, queste numerose folle, è il cammino della vita, il camminare con lui è il senso della nostra vita, e tra queste numerose folle ci siamo anche noi, i primi che lo seguivano, e a queste folle, che sono chiamate a decidersi, chi ha orecchie per ascoltare ascolti, a fare il passo decisivo, dice: se qualcuno viene da me per essere mio discepolo, cosa deve fare?
Volevo portare l'attenzione, scusa, una battuta indietro, sul fatto della moltitudine, i molti, sono tutti, chiamati siamo tutti. La volta scorsa già ricorreva una citazione che però riprendo perché mi sembra importante, cioè prima Timoteo 2,4 dice che Dio vuole che tutti siano salvi. Dio chiama tutti, quindi la folla numerosa, le folle, anzi, al plurale, numerose, la molta gente, nella traduzione che abbiamo, è la totalità delle persone che è invitata.
E tutta l'umanità è chiamata a camminare con Lui. Camminando con Lui il Figlio, siamo appunto come Lui, impariamo il suo stile, diventiamo figli e fratelli, ed è questa la salvezza. E il primo senso della frase è chiarissimo, a parte lo scandalo iniziale che vedremo, chi non odia il padre, la madre, la propria vita, e il finale è chiaro, non può essere mio discepolo. E il risultato di questa frase è che non possiamo essere discepoli. E allora come si fa? Bene, nessuno di noi può essere discepolo, come nessuno di noi può meritare di essere figlio. Essere figlio è un dono, gratuito. Non è che te lo conquisti, non è che lo paghi. Quindi il primo senso è questo, non possiamo essere, no, perché? Non lo possiamo essere perché siamo bravi o perché facciamo queste cose. E anche queste cose se le faremo e vedremo in cosa consistono, è perché le riceviamo come dono. Non è che Dio abbia delle esigenze su di noi. Ci fa dei doni, ci fa il dono di essere figlio, ci fa il dono di amare i fratelli, ci fa il dono di amare il padre, ci fa il dono di amare la vita, in modo che viviamo bene. Non è che esiga che amiamo il padre, che esiga che amiamo i fratelli, che esiga che amiamo la vita. Se no dico, cosa può esigere? È un esattore Dio, deve dare, Dio è uno che dà. E ora il prezzo del dono è la gratuità. È il prezzo più alto, perché è più facile contraccambiare il dono e pagarlo che vivere nella gratuità. Vuol dire accettare l'amore. La gratuità è l'amore. Il prezzo del dono è l'amore. Allora siamo discepoli nella misura in cui accogliamo l'amore e poi vivremo quest'amore. E adesso vediamo l'espressione concreta. Chi non odia il proprio padre, la propria madre, la donna, i figli, i fratelli, le sorelle e la propria vita, non può essere mio discepolo. Dicono che è un'espressione aramaica, odiare così, però insomma, è una cosa forte. Tanto più che sappiamo che il comandamento, qual è il comandamento fondamentale? Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua vita, con tutte le tue forze, e il prossimo tuo come te stesso. Ora, e questo comandamento, non odiare il padre, la madre, eccetera, corrisponde a amare Dio con tutto il cuore. Perché se tu ami Dio con tutto il cuore, lo ami per primo, uno che si sente secondo si sente odiato. Cioè, in fondo è ridotto in modo negativo. E quello che è il comandamento positivo di amare Dio con tutto il cuore, poi se amo Dio con tutto il cuore divento come Dio e amerò anche gli altri. Però se amo gli altri come il mio assoluto, amo il figlio come mio assoluto, mi aggrappo a lui, lo uccido. E adesso vediamo in concreto, no? Voleva invitare i poveri. Bene, odiare il padre e la madre vuol dire in fondo non avere il padre e la madre. Il nostro padre e nostra madre è Dio. Non è che devo amare il padre e la madre in modo assoluto che poi non cresco mai e resto castrato per tutta la vita. Sono figlio di Dio e lui mio padre e mia madre. E lui che amo con tutto il cuore, poi amerò anche i miei genitori, giustamente, ma non perché sono l'assoluto, perché se fossero l'assoluto, basta, prima di tutto non lo sono, diventano idoli. E quando vedo che non sono assoluti, li odio perché ho sacrificato loro la vita. Quindi siamo tutti poveri, padre e la madre, siamo poveri orfani fino a quando non amiamo Dio. Non sappiamo da dove veniamo e dove andiamo, perché mio padre e mia madre presto o tardi mi abbandonano. Almeno quando uno ha 40, 50, 70, 80 anni è probabile che perda il padre e la madre. E allora è figlio di nessuno? No, è figlio di Dio.
Salmo 27 dice a un certo punto, adesso, mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto. È Lui che ci fa vivere. Comunque è una specie, sì, esprimendo la totalità con cui mente, anima, corpo si ama il Signore, ecco, si relativizza, cioè si rapporta a Dio anche a tutto quello che appartiene poi al contorno nostro, di famiglia, di società, di chiesa. Nell'amore per Dio, totale per Dio, si comprendono poi tutte le persone.
Guardate, questo testo richiama il finale del capitolo 9, dove ci sono tre che chiedono: ti seguirò ovunque vada, e Gesù risponde al primo: il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Al secondo dice: lascia che i morti seppelliscano i loro morti. E poi quell'altro che vuole andare a salutare a casa dice: chi si gira indietro e ha posto mano all'aratro, dice: è meglio che smetta, che cambi lavoro. E qui è uguale. E poi dopo il padre e la madre parla della donna, reciproco anche l'uomo, e maschio e femmina sono una carne, secondo la Bibbia. Quindi uno che manca dell'altra metà è proprio uno storpio. Si è detto invitare gli storpi, perché la nostra altra parte, lo sposo, è Dio. E lui l'altra parte è nostra. Così parla dei figli, e difatti quando uno ha i figli, si dice è orbato dei figli, i figli sono la luce, è detto di chiamare i ciechi, perché è Dio davvero il nostro futuro che si dona a noi. Così i fratelli e le sorelle, che sono davvero l'aiuto che abbiamo nella vita, per vivere la fraternità, sono come le stampelle in fondo, cioè le nostre, siamo zoppi senza di loro, senza appoggio. Ecco, in realtà il nostro unico appoggio è Dio. Allora questo non avere padre, madre, donna, figli, fratelli, sorelle, vuol dire una cosa precisa, che Dio è tutto questo, in modo eminente e assoluto. Trovando questo in Dio, poi vivo correttamente i rapporti con tutti gli altri. In fondo il comandamento è di amare Dio con tutto il cuore, siamo fatti per questo. Se amo un altro con tutto il cuore in modo assoluto e non in modo ordinato, diventa il mio idolo e distruggo me e distruggo lui. Quindi in fondo è il comandamento dell'affetto assoluto per Dio, che poi è tipico del desiderio del cuore dell'uomo, che è quello di amare in modo infinito, e solo l'infinito può essere amato in modo infinito, se no diventa idolatria e diventi schiavo, mentre l'assoluto ti assolve, ti rende libero proprio davanti a tutto il relativo, e tutti gli altri diventano relativi a lui, quindi hanno il loro centro, la loro fonte di vita. Si chiamerebbe l'amore ordinato il resto, e sarebbe anche l'aspetto fondamentale della vita religiosa, cioè cosa testimonia il religioso ai credenti. In fondo lascia la propria famiglia, non ha figli, non ha moglie, non ha marito, non ha... testimonia che l'amore assoluto dell'uomo è Dio. Questo per qualunque uomo. Ecco, se uno non fa così, non può essere mio discepolo. La prima conclusione è che nessuno di noi fa così, perché chi ama Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la vita, con tutte le forze? Nessuno. Quindi ho capito, la prima non ci sono, la prima conclusione. Magari la seconda ci rientro. Allora vediamo, perché magari dice non entro da una porta, entro per un'altra laterale.
Il fatto che sia ritmato su tre è come Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Versetto 27, chi non porta la propria croce e non viene dietro di me non può essere mio discepolo.
Ecco, già aveva detto al capitolo 9 che ogni giorno dobbiamo sollevare la nostra croce, no? Ecco, e ognuno di noi ha la nostra croce che solo lui può portare. Che cos'è la mia croce? Non so bene cosa sia. Penso che per ciascuno di noi la nostra croce è il nostro io, i nostri limiti non accettati, tutto ciò che ci scoccia nella vita, tutti i pesi.
Ma le responsabilità anche.
E il mio egoismo soprattutto, mi pesa più delle responsabilità, cioè tante cose.
Cruci, ma le fatiche che possono esserci, che sono connesse con la vita, le contraddizioni, le ostilità.
E che se non le porti ti schiacciano, perché ci sono per tutti. E però aveva detto anche prima, inoltre odiare anche la propria vita. Cioè può sembrare strano, ma odiare la vita vuol dire il contrario dell'egoismo, perché l'egoista è quello che ama talmente la sua vita che non riesce a amare nessuno, perché lui è il centro di tutto. Quindi la libertà anche dal proprio io. E credo che la principale croce che devo portare è questo, rinunciare al mio egoismo e davvero avere un amore ordinato, un amore assoluto per Dio, ordinato per gli altri. E così andare dietro a Gesù, facendo il suo cammino, apprendendo il suo stile. Se non faccio così non posso essere suo discepolo. Ora anche questa seconda porta non so chi ci passa. Portare con decenza la propria croce, di andare dietro a Gesù facendo lo stesso cammino, cioè di seguirlo nelle sue scelte, di vincere il male col bene, l'odio con l'amore, peccato col perdono, che può pretendere di riuscire a far di amare i suoi nemici, di essere misericordioso come il Padre. È una seconda porta che mi è preclusa, mi sembra, no? Almeno mediamente, tranne nei rari momenti in cui per errore sono bravo.
Introduce adesso una prima, potremmo dire, ipotesi, immagine, paragone, parabola, tre versetti. Infatti tra voi, volendo costruire una torre prima, sedutosi, non calcola la spesa se abbia per il completamento, perché gettate le fondamenta e non avendo forza di completare, tutti coloro che osservano non comincino a schernirlo dicendo quest'uomo iniziò a costruire e non ebbe forza di completare.
Ecco, dopo aver visto queste richieste e guardo bene se ce la faccio, io vorrei tanto costruire questa torre. La torre si costruiva nel campo e in quella torre mettevi tutti i tuoi beni, e non è come la torre di Babele, ma noi abbiamo il deposito dei nostri beni, e i beni sarebbe in fondo questo: sapere amare Dio, amare il prossimo, portare la croce, andare dietro Gesù. Ma chi ce la fa? Dice: allora calma, prima siediti bene per valutare se sei in grado di farlo, perché se non completi questa torre, fai su tutto e non riesci a mettere il tetto, ti piove dentro e serve a nulla. Dove sulla torre di Babele, insomma, che ci entra il diluvio. Ecco, per cui considera bene se ce la fai a completare, se hai la forza di farlo, altrimenti ti prenderanno tutti in giro. E tra l'altro Luca è molto sensibile al tema della vergogna, cioè, ti scherniranno. E perché l'uomo davvero ha il senso dell'onore, ha una dignità. Se non riesce a costruire la sua torre, la sua casa, la sua vita, in fondo è fallisce nella vita, sei proprio un fallito, no? Il senso della vergogna, del fallimento, e la gente che dice ha iniziato, non ha completato. Quindi valuta bene, ce la fai? Ecco, con onestà credo, dopo aver sentito le richieste che ha fatto, se mi siedo bene a vedere se riesco a compiere queste due condizioni per essere suo discepolo, dico: ma io non ce la faccio a fare questa torre, no? A fare questa casa, a vivere come lui, non è da me. Il buon discernimento è quello che mi fa capire che io non sono capace. Perché se uno presume di essere capace e poi non ci riesce, e ora per la salvezza nessuno è capace, nessuno ci riesce a salvarsi, come nessuno si tira su per i capelli, perché la salvezza è l'amore gratuito dell'altro, di Dio per me. Vedete, qui il Vangelo cerca di sgonfiare quell'idropico religioso che è dentro di noi, il giusto che ci impedisce di vivere di amore e di grazia, ci fa vivere sempre nella legge, dice: calcola bene, non ce la fai, ah, meno male, cioè vuol proprio portarci al punto e dire: vedi che non ce la fai.
Noto, è stata detta la parola discernimento, sì, qui è questione proprio di operare un discernimento, cioè una valutazione, un soppesare, beh, alla luce di qualche criterio. Criterio è quello del Signore. E poi secondo, anche l'oggetto del discernimento non è qualcosa di puntuale, ma una torre, una casa, anche se qualcosa di importante, è sempre qualcosa, come dire, sì, di puntuale, di limitato. Qui è questione proprio di impostazione strutturale della vita. È in gioco proprio il senso, il significato della vita. Il discernimento deve essere fatto bene. Se è fatto bene, si arriva alla conclusione di cui si è detto.
E questo discernimento sarebbe come dire uno: tu riesci a farti da te, a generarti, a metterti al mondo, a volerti bene? No. è sempre l'altro che mi mette al mondo, che mi vuol bene. Se sono io, nessuno mi vuol bene. Cioè proprio è di necessità, diciamo, metafisica questo. Che siamo da Dio e per Dio. E siamo per l'altro, ed è l'altro che ci dà la vita, non ce la diamo da noi stessi. È il minimo di buonsenso per poter vivere. E tutti i nostri mali vengono dalla presunzione che riusciamo a farci da noi. Siamo fatti dagli altri, dalle circostanze, viviamo di grazia, dell'accoglienza che gli altri ci danno. La salvezza è questa, se no è una disgrazia vivere, ci si fa le scarpe l'un l'altro nel tentativo di farci noi stessi. Nascono tutti gli uomini idropici, pieni di morti, gonfi del proprio io, senza amore, senza uomini della legge, rigorosi, perfetti, come Paolo prima della conversione, che era irreprensibile nell'osservanza della legge, che è la parola di Dio.
Allora, si può dire, riprendiamo il discorso facendo un altro paragone, ecco, due versetti, 31-32. O quale re, andando a incontrare in guerra un altro re, prima, sedutosi, non esaminerà se è capace di affrontare con 10.000 chi viene contro di lui con 20.000? Se no, quando ancora è lontano, inviata una delegazione, domanda le cose per la pace.
Sono belle anche queste due metafore, no? Noi per essere discepoli siamo come gente che deve costruire una torre, cioè siamo dei grandi possidenti. Abbiamo un grande capitale, è la nostra vita, i doni che Dio ci ha fatto. Come fare a mantenerli questi doni? Addirittura siamo come un re, siamo dei re, il re è l'immagine di Dio sulla terra, e però dobbiamo lottare contro un altro re. Ricordate le tentazioni di Gesù? Qual era la seconda tentazione? Satana lo pone sul pinnacolo del Tempio e dice: guarda, tutti questi regni della terra sono miei e li do a chi voglio. Se tu sei il figlio di Dio, non lo dice espressamente stavolta, perché non può dire se sei figlio di Dio adora me, ma gli dice se adori me tutto è tuo. Quindi noi siamo dei re che devono entrare in possesso del loro regno, che è il regno di Dio. E dobbiamo fare una lotta contro un re tremendo che si chiama Satana, il quale dice tutto è mio. E come faccio a vincere questa lotta che c'è contro il male? Tra l'altro queste saranno anche le tre tentazioni che ha Gesù ancora sulla croce: salva te stesso se sei il re, se sei figlio di Dio. Bene, questa lotta, anche qui siediti, esamina se sei capace con 10.000 di vincere uno che ne ha 20.000. Chiaro che no. Ricordate la storia di Gedeone, che finalmente aveva un bel esercito di 32.000 soldati, poteva far fuori i madianiti che non molestavano molto tutto il popolo. E allora Dio gli dice: siete troppo forti per vincere, perché io metto nelle vostre mani i nemici. Allora gli fa prima fare un discorso, dice: chi è pauroso se ne vada via. Allora van via 22.000 e restano 10.000. Beh, è già qualcosa aver 10.000 coraggiosi invece che 12.000 anche non coraggiosi. Poi dice: mandali adesso a bere tutti al torrente, poi ti dirò cosa fare. Vanno al torrente, tutti bevono, e poi dice: adesso di che quelli che hanno bevuto buttandosi con la testa nel torrente, che sono gli uomini animosi e coraggiosi, si mettono tutti da una parte. E gli altri che hanno preso su con la mano lambendo come i cani, li metti dall'altra. Da una parte ce n'erano 9.700 e dall'altra 300. Cioè i coraggiosi, ha detto, manda via anche quelli. Sono rimasti quelli che bevono lambendo come i cani l'acqua in mano, che non saranno grandi guerrieri. E poi gli dice: adesso attacca in questo modo, da loro in mano una tromba e nell'altra una fiaccola. Cioè, e come fanno? Esatto. Perché la battaglia non si vince con le armi del nemico, Se io voglio vincere Satana, la cui strategia è la ricchezza, il potere, l'orgoglio e il dominio, non è che avendo più ricchezza, più potere, più orgoglio e più dominio e più influenza nella politica e più banche e più vinco e faccio il regno di Dio, costruisco il regno di Satana. In nome di Dio, che è peggio. Sono come uno che gioca per l'Inter, la squadra del Milan, cioè scusa, c'è la maglia dell'Inter, ma gioca per l'altra squadra. È tremendo. E questo è il ritardo del regno di Dio, che usiamo i mezzi del nemico.
E per uscire dallo stadio, stare invece a paragoni biblici, a me piace citare 1 Samuele capitolo 17, dove c'è quello scontro famoso pittoresco che certamente ci ha colpito.
È da stadio,
va bene, ma senza maglia lì. Dunque c'è il gigante Golia che sfida i filistei, che sfida gli israeliti, e tutti temono e nessuno vuol presentarsi ad accettare la sfida. Questa singolare tensione, la Bibbia di Gerusalemme intitola così, ma non è un titolo ispirato, singolare tensione. E poi si presenta questo giovanetto Davide, che però chiaro non può andare così, è piuttosto inerme, lui vorrebbe presentarsi, sfidare nel nome del Signore, sfidare il gigante. Allora Saul lo riveste delle sue stesse armi e lo appesantisce al punto tale che Davide dice: ma non riesco neanche a camminare. E allora si toglie tutti questi armamenti di cui è stato appesantito e con la semplice fionda da pastore, con i ciottoli raccolti dal torrente, dice: io vado avanti, lo sfido, ma non perché, ecco appunto, mi attrezzo con le armi del nemico, ma nel nome del Signore lo sfido. E così vince la battaglia contro il gigante Golia, che diciamo è un po' il segno del male, ma con la semplicità, anzi addirittura la sprovvedutezza di mezzi umani, nel nome del Signore.
Però adesso stiamo ancora nel paragone, no? E che se tu hai questa battaglia con solo 10.000 soldati e l'altro non ha 20.000, cosa fai? Fai il concordato col nemico. È un trattato di pace. Cioè, faccio un trattato di pace con Satana, non stiamo a lottare, facciamo un po'. Io sono 10.000, tu c'hai 20.000, insomma, sono qualcuno anch'io quasi come te, non ancora come te, ma se mi aiuti diventerò anch'io come te. Cioè, è quella pace perniciosa, quando facciamo pace con l'egoismo e col male che è in noi. E smettiamo la vera lotta contro il male. Non riusciamo a essere potenti, perché ci sono quelli più potenti d'ora. Però la nostra sfera di potere ce l'abbiamo, la controlliamo bene, ne perdiamo sempre una fetta ogni volta che c'è magari qualcosa che capita così, ma cerchiamo di tenere le nostre fette di potere e non perderle, perché almeno ci vivo dentro. Adesso, è la pax perniciosa che facciamo con l'egoismo.
Così dunque ognuno di voi che non si allontana da tutto ciò che ha non può essere mio discepolo.
Finalmente si dice la condizione. Sai cosa ti manca per essere mio discepolo? Ti manca una cosa, hai troppe cose. Devi rinunciare a quello che hai. La tua forza è la povertà. È la forza dell'amore. Il povero da se stesso, Dio da se stesso. L'unico calcolo è aver nulla, perché se hai qualcosa ti difendi, hai le armi del nemico e non lo batti. Quindi proprio, tra l'altro, si intende anche la povertà spirituale, cioè io non riesco a amare il Signore con tutto il cuore, non riesco a odiare la mia vita nel senso di dare la mia vita, e non riesco a portare la mia croce, sono proprio povero, non ce la faccio. Bene, questa è la condizione, non ce la fai, allora che cos'è? È un dono di Dio, chiedilo, ti è dato. È la grazia che Lui ti fa, se sei povero. Se no sei quell'idropico che non entra per la porta stretta. invece in quanto povero, storpio, cieco, zoppo, entri benissimo. In quanto peccatore, vediamo il capitolo successivo, entri benissimo nel regno di Dio, perché accetti il perdono, in quanto giusto non entri mai. Quindi per sé capite allora che la porta stretta, che è la misericordia di Dio, dove non entrano i giusti, è veramente larghissima, è per tutti. L'unica condizione è avere nulla, è essere poveri, è sapere che siamo peccatori, è sapere che viviamo di grazia. Questa è la veste nuziale che nel Vangelo di Matteo si richiede a quelli che entrano al banchetto. E quello che ha fatto Paolo, che da irreprensibile che era, il migliore di tutti, io più bravo degli altri in tutte le... Quindi tutto questo, niente, ho lasciato perdere. Spazzatura per me. Di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, che mi ha amato, ha dato se stesso per me, e vivo di questo, e mi ha conquistato. E adesso gli vado dietro e corro anch'io per conquistarlo. E la mia vita è una risposta a questa conquista sua.
Questa citazione che è da Lettere ai Filippesi, il capitolo terzo, dice appunto della conversione, che qualcuno traduce come il rovesciamento, ribaltamento di prospettiva. Conversione è questo.
Allora un pochino come Paolo, che si lamentava col Signore che aveva una debolezza, una spina nella carne e voleva che il Signore gliela levasse per essere più bravo apostolo, il Signore gli risponde: ti basta la mia grazia. E Paolo concluda: ho capito, quando sono debole allora sono forte, forte della forza di Dio. Quando sono forte io sono forte della mia forza che subito viene meno. Quindi proprio l'unica condizione è la nostra debolezza, il nostro peccato, che diventa il luogo della grazia, della forza di Dio, della misericordia che riceviamo e che poi, nella misura in cui la riceviamo, la viviamo e la trasmettiamo.
Viene a dire, se osservi, ma capisco poco, cos'è che vuol dire esattamente? Ecco, abbi pazienza, conserva questa parola, coltivala, o prima o poi la capirai. Prosegue dunque con un paragone ancora. Bello dunque il sale, ma se anche il sale svanisce, con che sarà condito? Non è adatto né per la terra né per il letamaio, lo gettano fuori. Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti.
Ecco, il sale è quello che dà sapore, rende commestibile, è anche simbolo della sapienza, la stessa radice, dà sapore alla vita, se non una vita insipida. Bene, dopo aver parlato di liberarci di tutto, dice: bello dunque il sale. Perché il sale, la sapienza, il frutto del discernimento è aver capito che la condizione per vincere la guerra contro il male, per costruire la torre, è esattamente la nostra povertà, la nostra debolezza, il nostro peccato, che diventa il luogo di grazia. E questa è la sapienza del povero. Difatti subito dopo le Beatitudini in Matteo, al capitolo 5, al versetto 13, Gesù dice: voi siete il sale della terra, cioè se avete le beatitudini, beati voi poveri, vostro è il regno di Dio, avete già vinto, avete la forza di Dio. Ecco allora cos'è la sapienza nostra, è far leva sulla nostra povertà. Guardate il cantico di Maria, no? Ha guardato la povertà della sua serva, lì la sua beatitudine. Per questo è grande. Lasciamo che Dio agisca in noi, accogliamo la sua grazia. Questo è il sale. Se non c'è questa sapienza che è la povertà, siamo insipidi. Un sale svanito non serve più per salare, ma non lo puoi neanche usare nel concime perché ti brucia la terra. Serve più a niente. Così il cristiano che vuole essere una persona religiosa, brava, perfetta, che critica poi gli altri e tira il collo e non vive di misericordia, e non, non è cristiano, ha perso la sapienza di Dio, non è più figlio, non è più fratello. È un buon fariseo, un buon idropico, che usa il bene per condannare gli altri, per fare la guerra contro l'asse del male che sono sempre gli altri, e non si accorge che il male è questo. Fare il male agli altri, perché gli altri sono cattivi. Il male è dentro di me. E allora accetto la salvezza per me, gratuita di Dio, che è morto per me, e questa è la salvezza. Che orecchio per ascoltare, ascolti. Sente il bisogno dell'Evangelista, dicevo, di ripetere questa espressione che Gesù diceva dopo le parabole, perché in fondo questa è la parabola della nostra vita, che forse andando avanti uno capisce: vivo di grazia e di misericordia, vivo di dono e di perdono. E anche gli altri attorno a me possono vivere nella misura in cui sperimentano questo, anche attraverso me, se l'ho sperimentato prima. E così rischiamo di diventare cristiani, se no siamo una setta di integralisti, un po' peggiore degli altri, perché... Perché migliore è la proposta, peggiore poi è la corruzione della proposta.
Sottolineo ancora allora questa raccomandazione finale, cioè di ascoltare, ma credo possa essere anche ripetuta, tipica di Luca, quello che si dice di Maria, che accoglieva la parola e dentro di sé la rivolgeva, la meditava, la conservava, perché poco alla volta si rivela il senso profondo di quello che viene detto, che magari immediatamente ti lascia un po' sconvolto, dubbioso. Conservare la parola, custodirla, coltivarla. Gli chiamo alcuni testi.
Ancora una cosa mi concedi, allora una frase sintetica finale. Sono bravo abbastanza per fare il cristiano? La domanda che ci chiediamo magari. Sì, se so di non essere bravo, sono bravo abbastanza. Perché molti si sforzano di essere sempre più bravi. No, è un'altra cosa. Riconoscere la mia inadeguatezza, il mio limite, il mio peccato, e fare di questo il luogo della grazia e della misericordia. È lì che diventiamo cristiani. Capire che il Signore è morto per i peccatori, cioè per me, mica per gli altri, se no non sono cristiano io. E questa diventa poi la vita divina. Vivo dell'amore gratuito di Dio e comincio a voler bene a me, a Lui e a tutti con lo stesso amore. Ed è la vita nuova, ed è il passaggio dalla religione al Vangelo.
Ricordati. Abbiamo pregato il Salmo 24, 23. Può essere anche utile pregare il Salmo 16, 15, che è il Salmo di colui che sceglie allora di seguire il Signore, di seguire la parola, di custodirla. Poi dell'Antico Testamento sempre abbiamo citato dal Libro dei Giudici, il capitolo 7, la storia dei soldati che via via vengono ristretti nel numero che parteciperà alla battaglia, perché picchi che è il Signore che vince. Poi Prima Samuele, capitolo 17, questa vicenda di Davide e Golia. Poi nel Nuovo Testamento, in Luca c'è il capitolo 9, 57-61, titolato così un po' le condizioni per seguire Gesù, in parallelo può essere visto, anzi in continuità con il brano di stasera. Poi passiamo alle lettere di Paolo, è stata citata spesse volte questa vicenda di Saulo, Paolo, che viene rovesciato, convertito. Filippesi 3, poi... Seconda Corinti, capitolo 11, tutto quanto, soprattutto capitolo 12, il versetto 10, quando sono debole allora sono forte, la forza nostra è nel Signore, spicca nella nostra debolezza, nella consapevolezza della debolezza nostra. Poi, lettera ai Galati, capitolo 6, 14, 17. E sul finale Paolo dice della croce come il canone, cioè l'indicazione maestra, la regola, ecco, con cui riceviamo la salvezza, con cui riceviamo la guarigione totale, la liberazione. Ecco, queste alcune indicazioni. Perché custodiamo la parola, la coltiviamo. Terminiamo qui.
Ti volevo ringraziare, mi sento fortissimo stasera e devo confessare mi hai dato anche grande felicità, perché forse dopo una discontinuità nelle frequentazioni dei lunedì, questa sottolineatura del dono è importante. La discontinuità non sortisce elementi molto positivi, perché si rientra nel day by day, e purtroppo il day by day ti riporta di nuovo nella trappola. Risentire l'importanza del dono e il fatto che l'amore sia importante quando ci si rende conto della sua gratuità è fondamentale. Grazie.
Penso davvero che non finiremo mai di capire come viviamo di dono, cioè vuol dire di amore. Ciò che non è dono e non è amore è davvero morte, e non ci dà nulla, non ha valore.
La spina di cui parla San Paolo può essere il luogo del nostro limite, di cui lui ringrazia in un certo senso, perché è il luogo di grazia quello.
Esatto, proprio. Era una cosa che gli scocciava moltissimo, doveva disturbarlo molto anche nel suo ministero. Non si sa cosa sia, e anche questo è bello, perché abbiamo tante cose che ci scocciano e non ci vorrebbero proprio. Bene, la sua debolezza, la sua fragilità, che diventa il luogo di grazia.
E poi la gratitudine. E non riuscire mai a ringraziare abbastanza, e sentirsi sempre in debito con Dio e con gli altri. Non riuscire dalla felicità a ringraziare mai abbastanza.
Ascolta una cosa, la gratitudine non è mai in debito, perché se devo pagarla allora non gli dico neanche grazie, me la devo pagare. La gratitudine è la bellezza di dire che è gratis. Non è da pagare, perché è puro dono di amore, e il valore della gratuità è che impegna la vita, insomma. Se uno ti dà una cosa e gliela paghi, va bene, se invece te la dà gratis vuol dire che ti vuol bene, è un altro discorso. Se vuoi è più impegnativa nella vita, però è molto più bella ed è un'altra cosa.
Grazie.
Per cui l'amore non si sente per sé in debito, nel senso che deve delle cose, no, si sente in gratitudine, cioè è bello così. E poi se è bello così allora fa anche così, ma non per debito, come risposta d'amore.
Mi è piaciuto che come ha finito ha detto grazie, riconoscenza. Devo prenderci su ancora l'occhio per capire dove posso andare. Cambiate la geografia.
Ecco, la lettura di stasera mi ha fatto pensare a questo, che se i nostri, a proposito della frase forte, se i nostri genitori, figli, quelli della nostra tribù, li amiamo in un certo modo, è peggio che se li odiassimo. Cioè, penso che non è solo l'odio che fa disordine del mondo, ma anche l'amare in un certo modo.
non so se mi sono spiegato, è una specie di obnubilamento l'amare in un certo modo, per cui Gesù ha detto: se non odiate i vostri non sarete miei.
Sì, c'è un amore possessivo che davvero non è amore, è amore che soffoca, anche se l'intenzione è buona, ma è deleteria. E l'amore è la cosa sulla quale si può barare di più, tra l'altro.
Prendere la propria croce è un po'...
E forse io sento poco, non so perché sono diventato sordo in questo tempo, oppure magari se tenete più scostato il microfono, perché c'è questo che mi sembra disturba, no?
Va meglio adesso? Sì. Allora, prendere la propria croce è un po' prendersi la propria condizione, assumersi le proprie responsabilità. Come per Cristo la sua condizione poi è stata caricarsi la croce, così per noi vorrebbe dire praticamente prendere le nostre responsabilità, vivere, quindi accettare il dono della vita e accettare il dono dell'amore di Dio. È un po' questo che voleva dire Dio, cioè Gesù?
Penso certamente di sì, perché non ho sentito. Scusa, non... E non so se voi avete sentito bene, no, ecco, davvero l'impianto non è molto, molto buono. Non lo so, spero che voi abbiate sentito, se no è uguale.
Si può domandare così allora? Prendere la propria croce, e che cosa significa? Provando ancora a riassumere in una espressione o in una frase.
Sì. Beh, penso che la mia croce per me sono io, la persona più insopportabile per me sono io, gli altri è più facile. Poi faccio finta che siano gli altri, ma sono i miei limiti, le mie cose irrisolte, quel che sono, mi devo portare con decenza. Gli altri è molto facile, già non tocca a me portarli. Poi mi diventano insopportabili perché mi riflettono dei miei aspetti, ma questo lo so che è un gioco di specchio. Per cui chi sopporta sé sopporta tutti dopo.
Sì, forse Antonio il Grande diceva qualcosa del genere, cioè Abba Antonio, Antonio del deserto diceva così, sì. Qualche altro rilievo, sottolineatura?
Io volevo chiedere, innanzitutto ringraziare, perché era da tanto che non riuscivo a capire, pur venendo non sempre, ma tante volte il lunedì, che male ci fosse nel cercare di essere giusti, e forse stasera... Non dico che ho capito, ma spero di aver fatto un passo avanti. Ma volevo cercare non tanto di capire questa sera, ma di avere una risposta, sperando che poi capirò. Il male, che spesso si dice che è comunque dentro di noi, perché in noi siamo noi, diciamo, che diciamo il male dipende da noi. Alla fine, approfondendo, capiremo che anche il male può essere un dono di Dio, oppure il male è proprio una cosa che capiremo più avanti, ma è una cosa al di fuori di Dio, cioè proprio una, non voglio dire un antagonista, ma è una cosa al di fuori.
Al di fuori di Dio non c'è nulla, siccome il male è semplicemente mancanza di bene, non c'è, è come una mano che non c'è, non c'è. Il brutto è che il peccato è che non c'è, è l'assenza indebita del bene, fatto da guasti nostri, dalla libertà dell'uomo, che Dio non lo vuole, ma lo permette, se no ci dovrebbe togliere la libertà, che è un bene maggiore. Poi capiremo andando avanti che Dio si serve anche del male per un bene maggiore. Romani 5:20, dove abbondò il peccato sovrabbonda la grazia, e lo vedremo magari proprio nel capitolo quindicesimo della parabola dei due fratelli, come il male diventa davvero il luogo del trionfo del bene. mentre le speculazioni manichee portano poco avanti.
Mi viene da domandare, ma come tra virgolette non approfittarsi del male? Nel senso che prima si è sempre, cioè almeno io penso a me, no? E penso che ho sempre pensato, creduto, cioè voluto cercare di non sbagliare, di non ferire, di non di essere appunto tra virgolette buona, no? Per credendo in questo modo di essere, di poter essere figlia in un certo senso. Però poi mi rendo conto che veramente questa è quasi una condanna, no? Cercare di essere buoni, perfetti, bravi, e che veramente solamente nella consegna, tra virgolette, del proprio peccato si vive la vera grazia, insomma, la salvezza, ci si sente amati. E allora poi però, viene da dire, quasi quasi meglio peccare, perché poi ci si sente salvati. Però, cioè, ho molta paura, cioè non è che io voglio peccare a tutti i costi, però ho molta paura di cadere nel rischio di approfittarmi dello sbaglio.
E questo discorso che fai, no, ma loro dobbiamo peccare, Paolo lo dice 3 volte nella lettera ai Romani, perché fa questo discorso sulla grazia e dice, e allora dobbiamo peccare, cioè, no, non è che dobbiamo peccare, pecchiamo già. Il problema è prendere coscienza del peccato come luogo di grazia, per cui è giusto che io cerchi di voler bene a Dio, di essere figlio, di essere fratello. Però se vado avanti capisco che non lo sono e non è oggetto di pretesa, ma è dono, è grazia. E anche poi il mio essere figlio non è che me lo conquisto, se me lo conquisto tiro il collo e non sono figlio. È il dono del Padre, è l'amore gratuito. E la vera conversione consiste dal partire dal mio amore per Dio fino a dar la vita, anche Pietro voleva far così, io sono disposto a morire per te, a capire il desiderio e l'amore di Dio che dà la vita per me. Che è un'altra cosa. Guardare il desiderio che ha Dio per me, questo è vita. Il mio desiderio di Lui c'è, non c'è, e quando c'è fallisce subito anche. E poi è poco. Il suo desiderio di me invece mi cambia, il suo amore per me mi cambia, mi fa esistere, mi dà respiro. E poi il mio diventerà risposta, ma la risposta è diversa, cioè proprio è dall'abbondanza di ciò che ricevi, vivi di questo. Bene, possiamo magari chiudere anche qui, che poi continueremo il discorso, ne avremo ancora per un po' anche dopo Pasqua su questo. La grazia pasquale, poi sperando che anche l'impianto sia migliore, perché non capisco, cioè vado a intuizione, capisco una parola su 20
in extremis, vediamo se si può.
Faccio l'ultima domanda, pensavo a 20.000 e 10.000, qui sta parlando di una resa, cioè non possiamo vincere, i 10.000 non possono battere i 20.000, quindi il remo è all'ambasceria, cioè ci arrendiamo in una resa. È quella la, appunto, è riconoscere che non ce la possiamo fare.
Ecco, e dopo dice l'errore sarebbe quello, allora perché non ce la posso fare rinuncio alla battaglia contro il male. Invece ce la fai se dici io non ce la faccio, butti via anche i 10.000 che ho e confido nel Signore. E quello è il senso. Non so se mi sono spiegato.
E io invece stavo pensando ai 20.000 come... appunto, riconoscere che non ce la posso fare a salvarmi da solo, esatto. In questo senso.
Ma quindi... non è che poi rinuncio alla salvezza,
no.
Diventa dono la salvezza, quindi la battaglia la faccio, ma rinunciando ai miei 10.000 soldati, confidando nel Signore. Allora vinco, se invece combatto con i miei 10.000 è chiaro che perdo, se io voglio conquistare il regno di Dio con le mie forze è chiaro che sono sconfitto, sono l'idropico, se invece rinuncio alle mie forze e accetto la grazia di Dio, è chiaro che sono figlio, è chiaro che sono amato, è chiaro che ho vinto il male, perché sono figlio di Dio. Nella mia povertà, non so se è chiaro il concetto, oltre che la voce al microfono, perché ormai dubito anche di quello. Va bene. Poi comunque sono temi che approfondiremo, perché qui sono accennati e poi...
Sentire queste parole ritengo che sia il paradiso. Sono gratuite, sono chiare, e noi purtroppo riponiamo sempre queste nostre attese di paradiso, di felicità, in cose che sono esterne. Adesso non voglio farla troppo grossa, ma devo dire che stasera ho provato una grande felicità a sentire queste parole semplici, queste parole che invertono dei valori che sono assunti come valori importanti e in realtà poi non danno assolutamente felicità. Sono molto più felice qui che ai Caraibi, in quel cliché che ci viene sempre propinato. Ti ringrazio.
E ringraziamo il Signore e concludiamo con una frase di Giovanni, prima lettera di Giovanni, capitolo 4, versetto 16, credo che dice, sintetizzando la fede cristiana, dice: noi abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Conoscere e affidarsi a quest'amore è il senso di tutta la fede.
Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonanotte e arrivederci lunedì prossimo.